Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Amici ascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Afrofonia, il notiziario di attualità africana di 105 Alive. In studio oggi Marie-José Muando-Boabualo, che ringrazia Luciana Fantini in regia e Vincenzo Proto per l'aiuto tecnico. Abbiamo al telefono il padre Barthélemy Adokonu del Pontificio Consiglio della Cultura. Buon pomeriggio, padre Adokonu.
Grazie a lei.
Sì, il nostro appuntamento oggi, come lo sapete, padre Adokonu è originario del Benin e il nostro appuntamento odierno ci porterà proprio in questo paese dove il Papa si recherà prossimamente. Il perché e il come di questo viaggio in Benin lo vedremo tra qualche istante nell'intervista realizzata dal nostro collega John Baptiste Tumsime con il padre Federico Lombardi, portavoce della Santa Sede e direttore generale della Radio Vaticana. Per adesso un po' di musica. Come avete sentito, questa musica ci viene dal Benin, della cantante Angélique Kidjo. Però adesso sentiamo questa intervista di John Baptiste Tumusime con padre Lombardi.
Siamo qui con il padre Lombardi, che risponderà ad alcune domande che riguardano il viaggio del Papa a Benin a novembre quest'anno, giusto? A novembre?
Certamente, 18, 19, 20 novembre.
Qual è il motivo di questo viaggio?
Ma il motivo è chiarissimo ed è la presentazione e la consegna, diciamo, ai vescovi dell'Africa dell'esortazione apostolica post-sinodale che rappresenta un po' il completamento del cammino svolto con la preparazione e la celebrazione del Sinodo dei Vescovi per l'Africa, i cui risultati dell'assemblea tenuta qui a Roma sono stati poi raccolti e elaborati in un documento importante che si chiama Esortazione Apostolica e che verrà consegnato solennemente dal Papa ai vescovi dell'Africa, e questo naturalmente, come è avvenuto anche per il sinodo precedente dell'Africa, avviene in Africa. Quindi il Papa va in Africa, fa un viaggio specifico per consegnare nel continente il documento che riguarda l'incoraggiamento alla vita della Chiesa nel continente. Perché il Benin come paese nell'Africa? Ma è un paese che aveva invitato il Papa Benedetto XVI a recarsi in Africa da molto tempo. Quindi sia i vescovi sia le autorità del paese avevano invitato il Papa da tempo, forse era quello che da più tempo aveva invitato il Papa a recarsi in viaggio, e questo già è un motivo significativo. Poi ci sono anche altre due circostanze che vengono ricordate in occasione di questo viaggio. Una è i 150 anni dell'evangelizzazione del paese e quindi, diciamo, una data storica per la Chiesa in Benin che si unisce bene anche all'idea del rilancio dell'evangelizzazione con il sinodo che ha avuto luogo e così via. Quindi un importante anniversario della Chiesa in questo paese. E poi un altro che è stato ricordato esplicitamente quando il viaggio è stato annunciato, che è anche il ricordo del cardinale Gantin. Cardinale Gantin è un personaggio molto grande, molto importante della storia della Chiesa cattolica nei tempi recenti. Cardinale Gantin era rientrato in Benin dopo aver terminato il suo compito nella curia romana. Al compimento degli 80 anni ha dato le sue dimissioni da decano del Collegio dei Cardinali ed è ritornato nel suo paese, dando quindi anche una testimonianza molto bella di amore per la sua patria, di desiderio di ritornare in Africa una volta svolto il suo grande servizio nella curia romana. Ricordiamo, il cardinale Gantin è stato il predecessore del cardinale Ratzinger come decano del collegio cardinalizio. Proprio immediatamente, una volta che Gantin ha dato le sue dimissioni, ha lasciato di essere decano del collegio cardinalizio, quindi in certo senso capo del collegio dei cardinali, il suo posto è stato preso dal cardinale Ratzinger, che poi è rimasto decano fino alla sua elezione come sommo pontefice. Il cardinale Gantin è una persona che tutti quelli che l'hanno conosciuto ricordano con immenso affetto, immensa stima. Veramente era un uomo di una bontà, di una testimonianza evangelica grandissima, di una affabilità anche con tutte le persone semplici. Tutti lo ricordiamo con grandissimo affetto e ha avuto dei compiti elevatissimi nella curia romana, quindi è stato certamente, diciamo, l'africano che ha raggiunto, diciamo, i livelli più alti nel servizio della Chiesa, perché decano del collegio cardinalizio, dopo essere stato prefetto della congregazione dei vescovi per molti anni, è certamente uno degli incarichi più alti che si possono avere nella Chiesa. Io ricordo, in occasione del viaggio di Giovanni Paolo II in Benin, che il cardinale Gantin naturalmente accompagnava questo viaggio, era accolto nel suo paese un po' come un eroe nazionale, diciamo, come una personalità tra le più grandi che il Benin aveva espresso. E quindi non mi stupisce che adesso l'aeroporto internazionale di Cotonou sia stato dedicato al suo nome, si chiama Aeroporto Internazionale Cardinale Bernardin Gantin. E certamente Papa Benedetto XVI, che è stato suo successore come decano del collegio cardinalizio e lo ha conosciuto benissimo, perché sono stati, diciamo, ai vertici di congregazioni importantissime nel governo della Chiesa, Gantin ai vescovi, cardinale Ratzinger alla dottrina della fede, desideri anche rendere omaggio a questa personalità importantissima della Chiesa nell'Africa contemporanea. Vorrei aggiungere ancora un dato da non dimenticare. Quest'anno, se non sbaglio, sono 20 anni dalla grande assemblea che in certo senso sancì la crescita del Benin come società democratica pienamente rapacificata e che fu presieduta, se ben ricordo, dall'allora arcivescovo di Cotonou, Isidore de Sousa. Quindi un'altra grande personalità della Chiesa nel Benin, alla cui tomba anche il Papa certamente si recherà, 20 anni fa ebbe un ruolo fondamentale nella vita del paese. Ecco, quindi tanti motivi di buon rapporto, di rapporto stretto fra la Chiesa e il Benin, che è un paese che è piccolo ma evidentemente ha saputo esprimere delle personalità di grande rilievo e avere anche, riconoscere anche alla Chiesa un ruolo molto importante nella vita della società e molto positivo, e rappresenta certamente un ambiente adatto per rappresentare e rilanciare anche oggi il servizio della Chiesa nella società e nel mondo africano, con il lancio, diciamo così, la presentazione dell'esortazione post-sinodale.
Ecco, era padre Federico Lombardi, direttore generale della Radio Vaticana e portavoce della Santa Sede, che rispondeva alle domande del nostro collega Giambattista Tumusime. E come avete ben sentito, uno dello scopo di questo viaggio del Papa in Benin è la celebrazione dei 150 anni dell'arrivo della buona novella del Vangelo, portata dai padri delle missioni africane. Come si è fatta questa evangelizzazione? Giambattista l'ha chiesto a padre Lorenzo Mandirola, coordinatore delle ricerche, storia e spiritualità dell'Istituto Società delle Missioni Africane. Prima di parlare con padre Aldo Kunu, che sta sempre in linea, Sentiamo questa intervista che John Baptiste ha fatto a padre Mandirola.
Il nostro fondatore, Monsignor di Drisiac, di ritorno dall'India, dove aveva dato le dimissioni, si è offerto alla Santa Sede per andare in un posto dove non ci fosse nessun missionario ancora. E aveva chiesto il daume, perché ne aveva sentito parlare. E questo è stato il primo desiderio espresso dal nostro fondatore. E tutto lasciava credere che la Santa Sede l'avrebbe concesso. E invece la Santa Sede, dopo aver preso delle informazioni, dà al nostro istituto il vicariato della Sierra Leone. Poi il nostro fondatore muore nel 1859, dopo 40 giorni di Africa. Il suo successore, padre Planck, chiede alla Santa Sede di ridare il daume e finalmente viene ridato il daume, viene creato il vicariato apostolico del daume nell'agosto del 1860, e questo vicariato non è come il Benin attuale, andava dal fiume Volta, dunque dal Ghana attuale, al fiume Niger, dunque la Nigeria attuale. Questo era il vicariato apostolico del daume e viene nominato come primo superiore un padre italiano, padre Francesco Borghero, che partirà all'inizio del 1861, all'interno di un'equipe internazionale, un francese, padre Ed, e uno spagnolo, padre Fernandez. Padre Ed morirà lui stesso a Freetown prima di arrivare in Daume. Dunque i nostri due missionari arrivano in Daume il 18 di aprile del 1861. Ecco perché il superiore generale e io stesso siamo stati qualche giorno fa in Benin per il 150esimo anniversario dell'arrivo dei nostri primi padri, che sono stati celebrati in maniera solenne. Da quel momento noi siamo sempre stati nel Daume del tempo passato, nel Benin attuale.
Padre, quando i missionari sono arrivati, sicuramente hanno iniziato il lavoro di evangelizzazione. Ci puoi dire su quali elementi hanno enfatizzato di evangelizzazione?
Dunque, questa fu una grande sorpresa per i nostri padri, perché pensavano di poter evangelizzare liberamente. E invece il re del Daume, dopo diversi tentativi di incontrarlo, il re del Daume, Gleglé, e dice a padre Borghero: lei avrà la possibilità di evangelizzare i bianchi, cioè i portoghesi, i francesi che sono lungo la costa, e soprattutto coloro che venivano chiamati bianchi ma erano gli antichi schiavi che ritornavano dall'America, originari di quelle terre. Quelli lei potrà evangelizzare, però la gente del mio popolo lei non potrà evangelizzarlo. Ecco perché allora nei primi tempi i missionari, pur risiedendo nel Daume, cominciano ad allargarsi verso la Nigeria, ad allargarsi verso il Togo, il Ghana, eccetera. Solamente diversi anni dopo potranno evangelizzare la popolazione locale. Su che cosa hanno cominciato a lavorare, occuparsi soprattutto degli ultimi, di coloro che hanno più bisogno? Allora sono i bambini, facendo delle scuole, le donne che non avevano una grande considerazione, e gli ammalati. Una grande cura degli ammalati che ha dato molto prestigio ai padri, perché anche il re e anche i capi tradizionali mandavano i loro ammalati giudicati inguaribili o che pure nessuno voleva curare a farsi curare dai primi padri.
Lei ha detto che fino a quel giorno, quando i vostri primi missionari sono arrivati in Benin, siete ancora lì, ancora continuate con questo lavoro di evangelizzazione. Come fate questo lavoro adesso?
Vorrei dire anche una cosa, dunque, prima di tutto vorrei dire questo, ecco che uno degli scopi del nostro istituto, voluto proprio dal fondatore, è stato quello della formazione del clero locale. E questo è un obiettivo che noi abbiamo portato avanti in tutti questi 150 anni. Ecco. Abbiamo avuto i grandi vescovi come Monsignor Steinmetz, come Monsignor Parisot, fino ad arrivare al Cardinal Gantin, primo africano venuto a Roma, poi nelle varie congregazioni, alle congregazioni anche dei vescovi. Dunque l'impegno per le vocazioni e per il clero locale è un impegno per noi fondamentale, come quello anche, ancora fino adesso, di aiutare sorgere di congregazioni locali. Ecco, ne abbiamo avuto anche in Benin e quelle che sono nate un po' nel nostro solco soprattutto sono delle congregazioni che sono diventate a loro volta missionarie, si sono aperte e hanno mandato membri nel mondo. Attualmente, oltre a questo che rimane prioritario, continuiamo la prima evangelizzazione, che per noi è sempre stato un grande obiettivo. Là dove l'annuncio del Vangelo non è ancora stato fatto, ebbene noi ci ritiriamo dalle chiese che abbiamo fondato, dalle parrocchie che abbiamo fondato e cerchiamo di andare là dove il Vangelo non è ancora stato annunziato. E poi abbiamo in Benin attualmente un centro di formazione per i nostri futuri missionari. Lì, dopo la filosofia, a Calavi, i nostri seminaristi che vengono dall'India all'America, e dopo la filosofia passano un anno insieme di spiritualità, un anno internazionale di spiritualità, dove ricevono i fondamenti anche dell'istituto e cercano di fare una scelta definitiva per la loro vita. Ecco.
Quali sono le sfide che incontrate oggi in questo lavoro?
Beh, le sfide che incontriamo oggi sono continuare a mantenere viva la fiamma e di non fermarci là dove noi siamo arrivati, ma andare verso veramente quelli che non hanno ancora ricevuto l'annuncio del Vangelo. E in questo senso direi anche cercare, ecco, di stimolare la Chiesa locale a ripercorrere lo stesso cammino, ecco, a diventare essa stessa missionaria.
Ecco, il padre Lorenzo Mandillora chiede alla Chiesa beninese di diventare una Chiesa missionaria. Però adesso con padre Adokunu sentiamo un po' quale era il quadro generale dell'accoglienza del Vangelo e quale è tuttora. Padre Adokunu.
Noi abbiamo accolto il Vangelo con tanta gratitudine. E quando io ero seminarista in seminario minore, ho avuto la gioia di celebrare il 100° anniversario della nostra evangelizzazione, e ciò che mi ha colpito di più è questa lista, questa serie di sacerdoti che venivano, vivevano un anno, al più lungo vivevano 2 anni e poi tutti morivano. E mi sono detto che è impossibile di paragonare il missionario con il mercante. Sì, mercante.
Sì.
E con il militare, i tre M come si
chiamano, sì.
Io penso che questo non sia vero. L'intenzione è di portare Cristo a conoscenza dei nostri paesi, e di questo io sono molto grato, e la nostra Chiesa cerca di partire da lì, cioè di questa testimonianza per Cristo, che possiamo trasmetterlo alla gioventù, trasmettere al popolo nel suo insieme, di modo che la Chiesa possa andare avanti, non soltanto che noi siamo evangelizzati, ma che diventiamo anche
evangelizzatori. E siccome lo diceva anche padre Lorenzo Mandillora, quando quello che ha detto anche padre Lombardi, si vede proprio che il seme piantato dagli missionari in Benin ha portato molto frutto.
Molto frutto, sì. E io penso che c'è anche un frutto di qualità, perché quelli che sono usciti dai nostri seminari, delle nostre scuole, sono quelli che sono stati capo di stati, ministri e tutto quanto, e anche i nostri fratelli musulmani vengono alla scuola dei missionari delle nostre scuole, che sono molto molto apprezzati, perché c'era la qualità, a tal modo che con il nostro orgoglio un po' di beninese, siamo felicissimi di aver sentito Emmanuel Mounier, un noto scrittore e pensatore francese, della filosofia personalista, che diceva anche del Dahomey, che è il quartier latin dell'Africa. E in quello senso è vero che i missionari hanno formato una generazione veramente in gamba.
Sì, sì, e sono venuti anche molti filosofi,
ecco,
come Marcien Toa, molti anche economisti come...
Marcien Toa è piuttosto un camerunese.
Ah, un camerunese, scusi.
È un Tungi, Honorat Guessy e altri
sì.
Sono più conosciuti da noi.
Sì.
Sì,
anche Tefue Djere, chi nel campo dello sviluppo.
Tefue Djere, oui, Albert.
Sì, molto importante.
Jean Pliat, che è l'iniziatore del movimento
carismatico
in Benin e poi anche quasi dappertutto in Africa, scrive molto e dà delle conferenze. Cioè, da noi c'è veramente c'era un terreno fertile per la fede, per l'evangelizzazione.
E anche questo impegno che la Chiesa ha avuto nel portare la pace nella politica.
Ecco, in quello senso penso che veramente, come ha già accennato Padre Lombardi,
sì.
Monsignor de Souza, che fu il presidente della Conferenza Nazionale, era un uomo di cultura e un saggio che ha potuto condurre tutto in breve tempo alla fine, e siamo stati i primi a
iniziare questo ciclo della Conferenza Nazionale.
Proprio.
E poi anche è arrivato fino alla sua fine e ha avuto anche dei risultati positivi.
Positivi, e poi i governi dopo hanno fatto l'alternanza senza difficoltà, e veramente la democrazia sta verificandosi nel paese. E poi ciò che noi cerchiamo anche di fare è di come ho detto, diventare anche missionari come i nostri le padri.
Sì.
Allora abbiamo iniziato un movimento di inculturazione della fede, portare la fede fino in fondo alle radici del nostro paese. E come è un paese che è strutturato della religione voodoo.
Infatti, è quello che volevo chiedergli, una sfida, questa importanza della religione tradizionale africana voodoo,
ecco.
E poi una fiorenza così, una chiesa molto, come si chiama, molto dinamica.
In quello senso, sì, noi nel movimento che chiamiamo l'inculturazione della fede in Africa, Mewi Wendo, le Sionwa, e cerchiamo di fare la distinzione chiara tra ciò che è religione e poi ciò che è della magia e della stregoneria, e la Chiesa cerca di mettersi lì insieme ai saggi tradizionali che avevano fatto la differenza e hanno chiesto che il nostro paese possa essere religioso, ma non nel senso magico
misteriosa, sì,
teleresca. Ecco. Quindi c'è lì un lavoro molto importante.
La convivenza com'è tra la religione cattolica e la religione voodoo?
E c'è c'era sempre quelli che sono della religione tradizionale, i capi di questa religione, hanno tanti amici tra i vescovi, come per esempio Steinmetz, che ha avuto tanta amicizia con loro, che sono loro che con gli addetti del Vodun hanno costruito, hanno fatto il lavoro di portare la sabbia della spiaggia di Ouidah fino su 9 chilometri, e con loro ha potuto costruire la basilica di Ouidah, Notre-Dame de l'Immaculée, che è lì adesso come una testimonianza che di buona collaborazione, di buona intesa tra la religione tradizionale sì. il cristianesimo.
Sì, padre, per finire, i tempi giornalistici sono brevi.
Sono brevi.
Sì, che cosa augura al Benin per tutta questa grazia di Dio che deve beneficiare quest'anno? Che cosa augura al Benin e a tutta l'Africa?
E ciò che io auguro per il mio paese è di fare ancora il suo cuore largo, larghissimo, per accogliere il Signore e il soffio dello Spirito per portare avanti il Vangelo, e cerchiamo di preparare così bene le cose che tutti gli africani che verranno lì per ricevere dal Santo Padre questo documento, che siamo anche che i nostri laici siano i primi a mettere in pratica tutto ciò che è necessario per la riconciliazione, la giustizia e la pace in Africa.
Grazie padre. Amici ascoltatori, il nostro programma odierno termina qui. Marie-José Moando Boabo, allora ringrazio Luciana Fantini in regia e Michel Sopoto per l'aiuto tecnico, e soprattutto John Baptiste Tumusime per queste belle interviste che ha fatto. Arrivederci alla prossima volta.